Benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano, il podcast che ti accompagna e ti aiuta a imparare l'italiano episodio dopo episodio. Se mi segui da un po', sai che ho una passione viscerale per il teatro, soprattutto in qualità di attore, ma anche come spettatore. Ho iniziato per necessità nel 2014 e, senza neanche rendermene conto, sono passati 10 anni. Nel mezzo c'è anche stata una pandemia che ha bloccato il mio percorso teatrale per 3 lunghi anni. Ma cominciamo dall'inizio. In passato ho pubblicato anche un episodio in cui parlo di quanto il teatro mi abbia aiutato. Si tratta dell'episodio 17, sono andato a controllare, e risale al giugno del 2022. A proposito del tempo che vola, In questo episodio invece vorrei parlarti di quali spettacoli ho portato in scena insieme ai miei compagni di palcoscenico. Per me sarà un'ottima occasione per ripercorrere quei momenti così belli e ricchi di soddisfazioni. Dicevamo che ho iniziato a fare teatro nel 2014 per necessità. In quel periodo lavoravo in un'azienda di Bologna, un luogo in cui non riuscivo a dimostrare nulla di ciò che riuscivo a fare. Non avevo iniziativa. Facevo scena muta nelle riunioni, non proponevo mai nulla, mi sentivo in gabbia e davo la colpa alla mia introversione. In parte avevo ragione, ma il motivo principale di tutto ciò era che avevo imboccato la strada sbagliata nella vita. E allora, all'epoca, ho pensato che per aprirmi un po' il teatro sarebbe stato l'ideale. Ho trovato un corso intensivo di improvvisazione a Bologna, della durata di 2 giorni, e mi sono iscritto senza pensarci un attimo. La cosa mi è piaciuta talmente tanto che ho deciso di continuare, ma in una scuola a Ferrara, dove abitavo e abito tuttora. Per 3 anni ho frequentato un corso tenuto da 2 insegnanti straordinarie. Entrambe con una notevole esperienza nel mondo del teatro, sia come attrici sia come registe. La cosa più bella di quegli anni è stata incontrare così tante persone, gli altri partecipanti ai corsi, e preparare insieme gli spettacoli di fine anno che si tenevano a maggio, al termine delle lezioni. Ma il bello è arrivato dopo. Probabilmente in quei 3 anni mi sono distinto in qualche modo perché le 2 insegnanti mi hanno chiesto di recitare in alcuni spettacoli della loro compagnia. In poche parole posso dire di essere entrato nella loro compagnia. È da qui che vorrei parlarti degli spettacoli ai quali ho preso parte e in particolare di 4 di questi. Il primo è stato uno spettacolo estremamente divertente. Breve ma divertentissimo. Si chiamava Quel fantasma di mia moglie. Ed è la storia di un uomo che rimane vedovo all'improvviso, ma che tra un pianto e l'altro si innamora di un'altra donna. Peccato che ci sia qualcuno, o meglio, qualcosa, che decide di ostacolare questa nuova relazione. Ossia, il fantasma della moglie defunta. Quello spiritello dispettoso, ma anche molto geloso, ne combinerà di tutti i colori e creerà un susseguirsi di scene surreali e qui pro quo spassosissimi. Quel povero uomo dovrà fare i conti con un fantasma che solo lui può vedere e che metterà a repentaglio la sua nuova storia d'amore. Ovviamente, io ho fatto la parte dell'uomo vedovo. Il secondo spettacolo nel quale ho recitato è stato lo spettacolo degli spettacoli. Cosa intendo dicendo questo? Che è stato lo spettacolo che mi ha dato le più grandi soddisfazioni, la cui preparazione mi ha divertito di più e che ha avuto più successo. Io e gli altri attori coinvolti in questa rappresentazione eravamo un gruppo molto affiatato e ritrovarci ogni settimana per provare era davvero spassoso. Ogni settimana non vedevo l'ora che arrivasse la sera delle prove. Questo spettacolo era un rifacimento in versione teatrale del film La cena dei cretini, un film francese il cui titolo originale è Le dîner des cons. Di che cosa parla? Per chi non lo conosce. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi, annoiati e decisamente immaturi, organizza la cosiddetta cena dei cretini, alla quale i partecipanti, questi amici, devono portare il personaggio più stupido che trovano e riderne sadicamente per tutta la sera. Pierre Brochand individua la vittima ideale in François Pignon, un contabile al Ministero delle Finanze che passa il suo tempo libero a realizzare modellini con i fiammiferi. Brochand lo invita a casa sua per un aperitivo, per conoscerlo, prima di portarlo alla famosa cena dei cretini. Dal momento in cui Pignon entra in casa di Pierre Brochand, gli eventi precipitano a un ritmo incalzante. Una serie di qui pro quo si susseguono uno dopo l'altro, distruggendo sempre di più l'esistenza di Pierre Brochand. Indovina un po', quale personaggio ho interpretato, secondo te? Ovviamente io ero il cretino, e quella parte mi è venuta così bene. Sapevo di essere cretino, ma non così tanto da interpretarne uno così bene. Ricordo che provavo le battute ovunque, in macchina, sotto la doccia, mentre cucinavo, mentre correvo. In poche parole sembravo scemo anche nella vita reale. Ah, avevo omesso questi dettagli. Il copione era di 72 pagine. Lo spettacolo durava 2 ore e un quarto e io ero sempre sul palco. Insomma, ho dovuto ingegnarmi per memorizzare tutte quelle battute. Quindi ho registrato, con la mia voce, le battute degli altri attori, lasciando un momento di pausa al posto delle mie. Così, mentre guidavo, ascoltavo tutto il copione che avevo registrato e quando era il mio momento, dicevo la mia battuta. Ci ho messo una vita a registrare 72 pagine di copione, ma ne è valsa la pena. Questo spettacolo è stato un successo incredibile. Il pubblico ha riso tutto il tempo e noi attori siamo davvero stati bravi, eh? Grazie anche all'affiatamento che si era creato. L'abbiamo riproposto diverse volte sia a Ferrara sia in provincia di Bologna. Era il 2018 e mi sembra un anno così lontano, forse perché c'è stata una pandemia di mezzo. Il 2018 è stato anche l'anno di un altro spettacolo bello tosto, questa volta drammatico. Non so come io abbia fatto a preparare 2 spettacoli così nello stesso anno, ma ce l'ho fatta modestamente. A giugno del 2018 abbiamo portato in scena alla Sala Estense di Ferrara un rifacimento di Misery non deve morire. Hai presente il romanzo dell'orrore di Stephen King? Ecco, proprio quello lì. 2 attori, io e Katia, la mia insegnante. Io interpretavo Paul Sheldon, uno scrittore di successo che, a causa di una tormenta di neve, esce di strada con la macchina e perde i sensi. Guarda caso, viene trovato da Annie, una sua grande ammiratrice, che però non ha accettato di buon grado il finale del suo ultimo romanzo, in cui il suo personaggio preferito, Misery, appunto, muore. Presa dall'ammirazione per il suo scrittore preferito e dalla rabbia per il contenuto del suo ultimo romanzo, Annie decide di portare l'autore a casa con sé, per accudirlo, fingendosi un'infermiera. Nel frattempo, Paul, anche per ringraziarla e lusingato dalle sue premure, le fa leggere il manoscritto del nuovo libro, non ancora pubblicato. Ad Annie non piace. E più va avanti con la lettura, più si adira, tanto da costringerlo a scrivere un altro romanzo in cui faccia resuscitare Misery. Nel frattempo lo scrittore scopre che Annie non ha mai contattato né l'ospedale né la polizia per informarli della presenza di Paul in casa sua. La linea telefonica è interrotta e la pazzia di Annie si fa sempre più manifesta, fino ad arrivare a fratturargli ulteriormente le gambe, già rotte a causa dell'incidente, per impedirgli di scappare, per rimanere da lei a completare il romanzo che lei tanto desidera. Lo spettacolo è venuto molto bene, peccato per alcuni inconvenienti. Io interpretavo un personaggio reduce da un incidente ed ero sulla sedia a rotelle. Avevamo realizzato una scenografia in legno, poco stabile ma bella, che includeva una finestra e una porta. Bene, all'inizio dello spettacolo una ruota della mia sedia a rotelle si è incastrata nella porta e io non riuscivo più a muovermi. Ero da solo sul palco. Il pubblico aveva gli occhi puntati su di me. Io ero bloccato dalla scenografia che rischiava di cadere. Questo avrebbe completamente mandato a monte lo spettacolo. L'unica cosa che potevo fare era mettere un piede per terra e, con la pressione del mio peso, staccare la ruota che era incastrata. Così ho fatto. Mi sono praticamente alzato in piedi, cosa che una persona sulla sedia a rotelle non riuscirebbe a fare, forse, o almeno non in quel modo. E ho liberato la ruota dalla scenografia. A sentire gli amici che erano tra il pubblico non è sembrato così poco reale, in realtà. Meno male. Ma non è finita, perché alla fine dello spettacolo sono riuscito a saltare completamente una scena. Avrei dovuto sedermi alla mia scrivania e fingere di scrivere. Invece sono andato direttamente al centro del palco dove avrei dovuto uccidere Annie e porre fine alla mia prigionia. Katia, la mia compagna di spettacolo che interpretava Annie, era disorientata perché io non avrei dovuto essere lì, al centro del palco. Ma è un'attrice favolosa ed è riuscita a starmi dietro, fortunatamente. Abbiamo così anticipato la scena dell'omicidio, nella quale l'ho uccisa strozzandola con le mani, perché mi ero dimenticato di togliermi la cintura. Insomma, ne ho combinate di tutti i colori durante questo spettacolo, ma nessuno si è accorto di nulla. Ricordo ancora le prove per questo spettacolo. Ogni giovedì sera, dalle 9 a mezzanotte, e a volte fino all'1 di notte. Anche Giulia si ricorda quel periodo perché ogni giovedì notte, dopo le prove, avevo gli incubi. Lì ho capito che non sono fatto per gli spettacoli drammatici. Meglio fare il cretino, perché mi viene meglio. Infatti, nel 2019 sono tornato cretino, ma in un altro spettacolo. Anche quello era un rifacimento di un film esistente, un film spagnolo chiamato Toc Toc. Un film fenomenale, davvero. È la storia di un gruppo di persone affette da disturbo ossessivo compulsivo. Una signora che si lava ossessivamente le mani, una che torna a casa 1000 volte per controllare se ha chiuso il gas o il rubinetto dell'acqua, una ragazza che ripete 2 volte tutto quello che dice e così via. Io interpretavo Otto, un giovane ragazzo che, quando cammina, deve evitare a tutti i costi le righe. Va ovunque, ma i suoi piedi non devono assolutamente pestare una riga, nemmeno le fughe tra una piastrella del pavimento e l'altra. Tutte queste persone, come dire, bizzarre, sono invitate per un appuntamento da un famoso psicologo che li potrebbe aiutare a risolvere le loro ossessioni. Proprio qui, nella sala d'attesa, si rendono conto che sono tutti stati invitati alla medesima ora, cosa strana, e che lo psicologo non c'è. I pazienti cominciano così a parlare delle proprie vite e delle proprie ossessioni, ma soprattutto iniziano a farsi terapia a vicenda. Un'autoterapia di gruppo, da cui scaturiscono scene surreali ed estremamente divertenti. Anche in questo caso ci sono stati degli imprevisti. Anzi, questa volta c'è stato un grande imprevisto. Un attore ha fatto la stessa cosa che ho fatto io nello spettacolo precedente, ovvero ha saltato una parte dello spettacolo ed è andato avanti. Io avevo saltato soltanto una scena marginale. Lui ha saltato almeno un quarto d'ora di spettacolo e un paio di scene fondamentali per capire la storia. Mentre lui diceva la sua battuta, tutti noi ci guardavamo con il terrore negli occhi, perché ci siamo resi conto subito che quella battuta era molto più avanti nel testo. «Come faremo adesso?» Questo dicevano i nostri occhi. Poi la battuta dell'attore è finita e avevamo due possibilità. Andare avanti da lì, saltando un quarto d'ora di spettacolo e perdendo dei passaggi importanti, o trovare una soluzione. Fortunatamente io sono un nerd e conoscevo tutto lo spettacolo a menadito, perfettamente. Quando mi sono accorto di quello che stava succedendo, ho memorizzato il punto in cui eravamo arrivati, prima dell'errore, e con una battuta inutile ma efficace sono riuscito a riagganciare lo spettacolo alla scena iniziale, quella precedente all'errore. Così siamo ripartiti da lì e siamo andati avanti. Essendo tornati indietro, a un certo punto siamo arrivati al momento in cui l'attore avrebbe dovuto dire la famosa battuta che per errore aveva già detto. Non mi ricordo cosa è successo lì, forse l'ha ripetuta, ma eravamo troppo scioccati per rendercene conto. Come si dice in italiano, anche se la frase non è tutta in italiano, ho salvato la situazione in corner, all'ultimo minuto, o secondo, potremmo dire. Ta-ta-ra-tam, tan-tan-tan-tan-tan-tan. Imprevisti a parte, questi spettacoli sono stati esperienze straordinarie per me. Non so se mi abbiano aiutato ad aprirmi di più, forse sì, ma di certo mi hanno regalato ricordi indelebili e tanti nuovi amici importanti. Pochi mesi dopo la messa in scena di quest'ultimo spettacolo, la pandemia ha fermato il mondo e, di conseguenza, anche il teatro. La vecchia compagnia si è sciolta e, dopo 3 anni di inattività nel teatro, nel 2023 mi sono iscritto a un nuovo corso. Eh sì, sono tornato studente di teatro e stiamo preparando un nuovo spettacolo che andrà in scena il 30 aprile di quest'anno. Speriamo che non ci siano imprevisti questa volta. Bene, bene, bene. Questa era una carrellata sugli spettacoli teatrali più importanti a cui ho preso parte come attore. Mi è piaciuto tanto ripercorrere quei momenti insieme a te, sai? Adesso ti lascio, ma spero che questo episodio ti sia piaciuto e sia stato di tuo interesse. Magari hai notato anche qualche parola o espressione che non conoscevi, vero? L'ho fatto apposta! Ma non preoccuparti, perché su Patreon puoi trovare tutti gli episodi del podcast di Vaporetto Italiano, accompagnati dalle trascrizioni e dal lessico più importante spiegato e usato in contesto. Tutto questo per un piccolo contributo mensile. Inoltre, per ogni episodio troverai anche un cruciverba che ti aiuterà a memorizzare e giocare un po' con le nuove parole. Su Patreon faremo anche delle dirette su Zoom per trovarci, chiacchierare e imparare l'italiano insieme. Adesso ti mando un abbraccio e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ciao!